Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Buona domenica da Luisa Nitti.
E benvenuti a Chiesa in diretta anche da Corinne Zauk.
In questa puntata ci accompagnerai, Corinne, attraverso il Salone del Libro di Torino, che si è concluso lunedì scorso.
Sì, è stata un'edizione bagnata, praticamente non ha smesso di piovere un attimo, ma anche fortunata, nel senso che è stata ricchissima di offerte e di eventi dentro e fuori il Salone. Ed è stata un'edizione anche visitata da tantissimo pubblico, si parla di 212.000 presenze sull'arco dei 4 giorni.
Ci racconterai tutto nel primo servizio di oggi.
Certamente. Ieri si è celebrato un compleanno importante. Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, avrebbe compiuto 100 anni. Ce ne parlerà Gioele Anni nel secondo servizio di oggi.
Numeri da record, dicevamo, per la 35esima edizione del Salone del Libro, intitolato quest'anno Attraverso lo specchio, con chiaro riferimento ad Alice, il personaggio letterario inventato da Lewis Carroll. Tra i 1600 incontri proposti dal Salone ne hai scelti due, Corinne, che hanno avuto per protagoniste due scrittrici, Maria Pia Veladiano e Ritanna Armeni. Prima però ha incontrato il presidente dell'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Giovanni Cappelletto, per capire lo stato di salute dell'editoria cattolica italiana. Il servizio.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta.
Dopo le due ultime edizioni penalizzate dal Covid, quest'anno il Salone del Libro di Torino ha registrato un pienone, con oltre 200.000 persone che lo hanno visitato tra il 18 e il 22 maggio. Tra queste c'eravamo anche noi.
Bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa.
Per prima cosa abbiamo voluto informarci con il presidente dell'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, Giovanni Cappelletto, sullo stato di salute dell'editoria cattolica.
Quello che posso dire è che gli editori cattolici tengono. Stiamo parlando comunque di un fatturato significativo, abbiamo fatto tutto un lavoro di analisi dei dati, eccetera, e il 2021, perché noi lo facciamo sui bilanci, quindi dobbiamo lavorare sfalsati, il fatturato dell'editoria cattolica in Italia è stato di 97 milioni di euro di prezzo di copertina. C'è ancora un mercato che rappresenta il 5,8% di tutta l'editoria italiana, quindi un mercato che c'è, che combatte, che cerca davvero di mettersi a servizio della gente, soprattutto delle domande di senso che gli uomini e le donne pongono.
Se questa fetta di mercato del 5,8% che l'editoria cattolica riesce a mantenere all'interno del mercato editoriale italiano sembra rassicurare il presidente degli editori e dei librai cattolici, un qualche motivo di preoccupazione c'è comunque.
Fino a 7-8 anni fa, 10, di solito le crisi che c'erano state, o finanziarie o altre cose, colpivano di più l'editoria laica di quella cattolica. In questi ultimi anni c'è stata una crisi profonda legata a tanti aspetti. Ne cito uno in particolare: l'entrata di molti editori laici che hanno visto uno spazio dove potersi inserire per la realizzazione di molti volumi. Qual è il problema? Che alcuni di questi editori, essendo così importanti, hanno portato via tanti autori di eccellenza che l'editoria cattolica aveva fatto crescere. Quindi li ha fatti crescere e poi sono finiti alla Mondadori piuttosto che a PM o altre. E questo ha creato un problema chiaramente di tipo finanziario agli editori, perché quei libri che danno un reddito più alto di fatto sono finiti
Da un lato quindi abbiamo un'editoria laica che si è aperta anche a temi religiosi e spirituali, e questo è un buon segnale. Dall'altro però le case editrici cattoliche in alcuni casi si sono viste private dei loro autori di punta.
Il problema vero è che le case editrici cattoliche li scoprono, li fanno crescere nel momento in cui cominciano a dare dei risultati economici, perché un'impresa vive di questo, purtroppo tante volte migrano. Che da una parte io capisco, perché uno dice vado alla Mondadori piuttosto che vado da altre case editrici, uno come dire, pensa che in questo modo qui riesce a raggiungere attraverso il suo messaggio un maggior numero di persone che magari attraverso una casa editrice cattolica, e questo è l'aspetto positivo. L'altro aspetto è che comunque siamo imprese e quindi tutti dobbiamo far quadrare i nostri bilanci come tutte le persone.
E c'è un autore che più di tutti vi aiuta a farli quadrare questi conti?
Allora, tra i primi libri più venduti, Papa Francesco. Un po' scontato, ma dalle statistiche vere, cioè nel senso che tra i libri più venduti, tra i primi 5 libri più venduti, 3, se non mi ricordo male, sono di Papa Francesco.
Sa, non è così che se ne andrà.
Dopo questo breve scambio con il presidente degli editori e dei librai cattolici, iniziamo il nostro giro all'interno del Lingotto Fiere. Nella sala Magenta, Maria Pia Veladiano sta presentando il suo ultimo romanzo, Quel che ci tiene vivi, pubblicato presso Guanda. Ad attirarci di questo libro sicuramente la sua autrice. Laureata in filosofia e teologia, Maria Pia è una donna di scuola. Per oltre 20 anni ha insegnato letteratura e oggi ha al suo attivo 7 romanzi, tra cui anche Lei, una umanissima biografia di Maria, la madre di Gesù. Una figura che Maria Pia Veladiano ha sentito di inserire in quella galleria di personaggi addolorati che così spesso popolano i suoi romanzi. Iniziamo proprio da qui.
Ho scritto un romanzo su Maria che è un diario di Maria, perché Maria è stata avvolta di retorica, una retorica anche importante, diciamo, nella storia della Chiesa, ma invece è una bambina, ragazzina, che ha imparato a fare la mamma e ha imparato ad amare il figlio più improbabile, ma anche, se si vuole, diciamo, il figlio che nessuna madre vorrebbe, perché nessuna madre vuole un figlio che finisce in croce, additato come delinquente. E lei ha imparato ad amare questo figlio, e compiendo una, diciamo, un'operazione che tante madri compiono nel loro piccolo, di amare un figlio non atteso, non quello che effettivamente avrebbero sognato, c'è sempre un bambino sognato, e diversissimo, però imparare ad amarlo per com'è.
Anche in questo ultimo suo romanzo Maria Pia Veladiano intinge la sua penna nella dolente normalità. Il libro racconta sostanzialmente un amore che nasce tra due professionisti, avvocato non credente lui, psicoanalista cattolica lei, e della varia umanità che approda ai loro rispettivi studi. Una umanità bisognosa di cura, certo, ma tutt'altro che straordinaria, che vive vite né spettacolari né perfette.
La perfezione è un mito del tempo presente, che si declina come successo, ricchezza, come anche corpo, come culto del corpo. È un modello, tra l'altro un modello finto, costruito. E la maggior parte, la grande maggioranza delle nostre vite sono vite normali e che sono belle, cioè per il fatto di essere normali, però se noi pensiamo sempre che normale sia banale e brutto, ci condanniamo all'infelicità e anche a non vedere il bene che abbiamo, ecco. Dico sempre che nei miei romanzi faccio questa operazione di mettere in romanzo delle vite poco romanzabili, perché non sono vite sfolgoranti, che finiscono o nel successo o nella tragedia, ma che trovano un equilibrio.
Ne abbiamo accennato nella sua biografia, lei ha alle spalle studi di teologia. Quali tracce questi studi hanno lasciato dentro di lei e all'interno dei suoi romanzi?
Allora, intanto aver studiato teologia è una grazia, nel senso che è un mondo. Ho potuto attraversare completamente un mondo di una ricchezza umana e religiosa straordinaria. Nei libri entra in ogni modo, però in nessun modo didascalico, entra in qualche modo nella sapienza che ho incontrato negli studi, nella poeticità di tantissimi testi e nel fatto che alla fine la teologia mi ha dato una certezza che l'unica cosa seria di cui noi ci possiamo occupare da credenti e anche da non credenti è il male nel mondo e come ripararlo e come vivere meglio tutti.
Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina.
Lasciamo ora Maria Pia Veladiano per andare in sala Ambra, dove Rita Anna Armeni, giornalista e scrittrice, ma anche donna di televisione, presenta il suo ultimo libro, Secondo Piano, uscito per il Ponte delle Grazie. Donna della sinistra, Rita Anna Armeni per molti anni scrisse per Il Manifesto, L'Unità e Liberazione. Per 4 anni condusse sulla 7 insieme a Giuliano Ferrara la trasmissione di approfondimento quotidiano 8 e mezzo. Nel 2012 Rita Anna Armeni fu tra le fondatrici dell'inserto mensile dell'Osservatore Romano Donne Chiesa Mondo. In questo suo ultimo libro lei racconta una vicenda vera accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, legata ad un convento di Roma e alle suore che lo abitarono. Le suore in genere abitano spazi anche mentali un po' discosti rispetto alla nostra quotidianità e tendono a non fare notizia. Che cosa l'ha portata a scegliere queste donne quali protagoniste di questa sua narrazione?
Beh, il fatto intanto che ne ho conosciute alcune, un po' per lavoro giornalistico, un po' quando mi sono messa a lavorare per questo libro, e mi sono accorta subito che molte cose che avevo nella mia testa e che tante e tanti come me avevano non funzionavano nel racconto di queste donne. E allora io amo molto rompere i miei pregiudizi, credo che l'incoerenza sia una virtù in realtà. E quindi ho cominciato a cercare, poi ho scritto questo libro che si chiama Il Secondo Piano, che racconta di suore addirittura negli anni 40, e mi sono accorta che questa categoria di persone che sono sempre in secondo piano in realtà sono delle persone che sono molto capaci di intervenire nel mondo e soprattutto sono molto capaci, a mio parere, di vivere il femminismo. Il fare in una suora non è mai disgiunto dal pensare. Le suore sono persone che usano insieme la mente, il cuore e la mano, dico io, che è una cosa molto difficile perché anche le femministe, categoria alla quale mi onoro di appartenere, sono state forse troppo influenzate da un mondo politico nel quale il fare ha spesso poco a che fare con il pensare ed entrambe hanno poco a che fare con il cuore e con le emozioni. A me invece delle suore piace molto questo, cioè il fatto che facciano e ispirate da qualcosa che appunto per me è la carità soprattutto.
Da questa frequentazione, da questa conoscenza è emerso tutta una storia incredibile che nemmeno la Chiesa si era preoccupata di scoprire e di indagare, ed è questa la materia del suo romanzo.
Sì, io ne racconto la storia di un convento piccolo che all'epoca nel 43 aveva 15 suore, nella mia storia ce n'ha 7, ma insomma un convento piccolo in realtà che rispecchia una storia molto grande, perché a Roma ci furono 250 conventi a maggioranza femminile che durante l'occupazione nazista si aprirono agli ebrei, ai rifugiati, e li accolsero, e non fu una cosa semplice perché rischiavano la vita, e questo secondo me è stata una cosa sempre molto trascurata, perché le suore sono in secondo piano, perché le donne sono spesso nella storia in secondo piano. Allora io, siccome mi diverto molto a scoprire storie di donne in secondo piano che in realtà meriterebbero il piano più alto, allora c'è stato anche in questo caso, questo libro è uno di questi casi.
Uno di questi punti d'incontro in cui la storia con la S minuscola si interseca con quella con la S maiuscola, che è anche il tipo di narrazione che a Rita Anna Armeni piace fare e che ha fatto anche qui in Secondo Piano, edito dal Ponte delle Grazie.
Non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa.
La nostra parzialissima visita a quell'enorme paese delle meraviglie che è il Salone del Libro di Torino, quest'anno dedicato al personaggio letterario di Lewis Carroll, Alice, termina qui. Chiusa la vetrina degli scrittori, la parola ora passa a voi lettori.
Ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Il 27 maggio del 1923 nasceva a Firenze Don Lorenzo Milani, sacerdote della diocesi di Firenze. A 31 anni viene mandato a Barbiana, un piccolo villaggio tra le montagne dell'Appennino tosco-emiliano, dove fonda una scuola per i figli dei contadini che diventerà negli anni uno straordinario laboratorio pedagogico. A ripercorrere la sua storia, Agostino Burberi, uno dei suoi primi alunni, oggi presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani. Il servizio è di Gioele Anni.
Era la sera del 7 dicembre 54, pioveva. Lui, quando gli avevano ordinato di andare a fare il parroco a Barbiana, aveva obbedito. Non era venuto a vedere prima Barbiana. Si era limitato ad andare sulla cartina a vedere dove era Barbiana, ma non l'aveva trovata.
Chi parla è Agostino Burberi, che in quella sera piovosa del 1954 era un bambino di 8 anni. Nato a Barbiana, un villaggio sperduto in mezzo agli Appennini della Toscana, il destino del piccolo Agostino era segnato. Non sarebbe andato a scuola, ma nel giro di pochi anni avrebbe lavorato nei campi o forse sarebbe diventato operaio in una fabbrica nei sobborghi di Firenze. Agostino Burberi non lo sa, ma l'arrivo di quel sacerdote cambierà per sempre la sua vita. Anche se al primo impatto il nuovo parroco sembra piuttosto spaesato.
Ho questo ricordo che non ho mai dimenticato, perché io ero in chiesa, io facevo il chierichetto al parroco precedente, quindi ero l'unico ragazzo in chiesa, arriva e mi è rimasto impresso, perché era bagnato, perché era bianco di faccia, ho cominciato a guardare per la prima volta quella che sarebbe stata la sua chiesa.
Don Lorenzo Milani, questo è il suo nome. Ha 31 anni, viene da una famiglia colta. Prima di entrare in seminario ha studiato arte e ha lavorato come pittore. Una volta diventato prete, la sua prima esperienza è stata a San Donato di Calenzano, alla periferia di Firenze. Qui ha iniziato una scuola popolare per gli operai, spesso analfabeti. La curia non lo vede di buon occhio. Don Milani si scontra con i superiori e alla fine viene spedito a Barbiana. Il disorientamento, però, racconta Agostino Burberi, dura solo poche ore.
Il giorno dopo, accompagnato dal parroco che se ne stava andando, farà il giro delle case dei nostri genitori e dirà immediatamente a loro: io da domani mi metterò a fare un doposcuola ai vostri figli. Quello che era il salotto della vecchia canonica, lui aprì le porte, spalancò tutto e divenne dal giorno dopo la scuola di Barbiana.
Don Lorenzo Milani nasceva a Firenze il 27 maggio 1923. Nel centenario della sua nascita sono tanti gli aspetti che si potrebbero ricordare. Le sue riflessioni sulla Chiesa, raccolte in particolare nel libro Esperienze pastorali, che per molti versi anticipavano il Concilio Vaticano II, o il tema della pace, che trovò una definizione nella polemica con i cappellani militari. L'obbedienza non è più una virtù, scriverà Don Milani in un altro testo diventato molto famoso. A Barbiana poi Don Milani morirà a soli 44 anni nel 1967 a causa di un tumore. Con Agostino Burberi, che fu uno dei primi sei alunni della scuola di Barbiana e che oggi è presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani, ci siamo concentrati sull'aspetto educativo e pedagogico della sua esperienza. Già nelle prime settimane dopo l'arrivo a Barbiana, L'impostazione didattica era molto chiara.
Quella scuola durava 12 ore al giorno, quindi era intensa. E poi era una scuola divertente, perché aveva come motto imparare facendo. Quindi le cose si provavano, si vedevano, si studiavano insieme e poi le riproducevamo.
Barbiana all'epoca era un villaggio completamente isolato, senza elettricità né acqua corrente. L'istruzione diventa un'opportunità per riscattarsi dalla povertà, materiale, ma soprattutto culturale. Imparare facendo, dice Agostino Burberi, era il motto della scuola. Ecco un suo ricordo.
Faccio un esempio. Il cielo era bellissimo, no? Barbiana, poi non c'erano illuminazioni che lo disturbavano. Però cos'erano tutti quei puntini luminosi in cielo? Boh! Allora abbiamo costruito con lui un astrolabio per leggere il cielo. Quando poi ha imparato, guardando il cielo, a riconoscere le stelle, i pianeti, a distinguere i sistemi, è una grande soddisfazione.
Gli spunti per le lezioni arrivavano dunque dalla vita di tutti i giorni, guardare il cielo, osservare la natura e poi leggere il giornale, da cui Don Milani prendeva spunto per fare lezioni di storia, di geografia, di italiano. Un vero e proprio metodo che Agostino Burberi riassume con queste parole.
Ogni cosa capivi che era utile, quello che oggi, ancora oggi, purtroppo nella nostra scuola non è, perché si fanno scuole a ore, no? Ora l'italiano, campanella, ora di matematica, e i ragazzi pensano che il mondo sia fatto a scatolette. E allora tutto è cercare di fregare l'insegnante per prendere il voto, ma non per il sapere. A Barbiana non si andava avanti se anche l'ultimo non aveva capito. Quindi la scuola andava avanti al passo dell'ultimo.
Ma io non sono un sognatore sociale o politico, io sono un educatore di ragazzi vivi. Ed educo i miei ragazzi vivi a essere buoni figlioli, responsabili delle loro azioni, cittadini sovrani.
La voce di Don Lorenzo Milani, tratta da un documentario degli anni 60, sottolinea i punti fermi del suo insegnamento. Ragazzi vivi, diceva il parroco di Barbiana, credenti che dicono le loro orazioni, le preghiere, ma che si impegnano anche nella società. E per questo su una porta della scuola di Barbiana c'era una grande scritta in inglese: I care. Significa mi importa, mi sta a cuore. Un vero e proprio manifesto: studiare, formarsi come persone per poi mettersi in gioco nel mondo. La sintesi dell'esperienza di Barbiana è in un libro, Lettera a una professoressa. Viene redatto insieme dai ragazzi e da Don Milani. Ai primi studenti, come Agostino Burberi, si sono uniti nel frattempo altri giovani dei paesi circostanti, che venivano bocciati dalle scuole pubbliche. Ecco il ricordo di Burberi.
Un gruppo di genitori sono messi insieme e sono venuti a Don Milani a chiedergli se poteva prendere anche i loro figli, che erano in giro per le strade, non andavano più a scuola. E questo è un primo esempio che dice: ma com'è possibile che bocciati siano tutti figli di operai e di contadini? Perché non bocciano il figlio del dottore?
Se si perdono i ragazzi più fragili, si legge in Lettera a una professoressa, la scuola diventa un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Il libro è un attacco al sistema classista che privilegia i figli dei ricchi e un manifesto dell'istruzione come strumento di riscatto sociale. Nel rivolgersi a un'immaginaria professoressa fiorentina, Don Milani racconta la relazione speciale tra maestro e alunni che si era formata a Barbiana. Ecco ancora la sua voce, le parole di Don Lorenzo Milani.
I ragazzi non mettono in discussione che ho un'esperienza più lunga e io a mia volta non dimentico che un'esperienza più breve ma più recente ha una garanzia di maggior verità perché il mondo progredisce. Il parlarsi fonde queste due ricchezze. Io so tutto quel che sanno loro e loro sanno tutto quel che so io. È per questo che così spesso le nostre volontà coincidono. A casa tua a tavola parli? O sei tu una di quelle famiglie che tengono il televisore in tavola e dove tra mamma e figliolo non si parla mai delle cose che stanno davvero a cuore?
Cari fratelli e sorelle, sono venuto a Barbiana per rendere omaggio alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve perché sia difesa e promossa la loro dignità di persone.
È il 20 giugno 2017. Per la prima volta un Papa fa visita alla tomba di Don Milani, a Barbiana. Ad accogliere Papa Francesco c'era anche Agostino Burberi, ex allievo e oggi presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani, che ricorda così quella giornata.
Beh, a noi è sembrato di aver toccato il cielo con un dito, perché sapendo come la Chiesa lo aveva trattato nel tempo, vedere che il Papa, lui lo dirà con grande discorso, tu avevi sempre chiesto al tuo vescovo di venire a riconoscere che tu eri comunque un prete della diocesi fiorentina. Da vivo non hai avuto questa soddisfazione. Oggi però sappi che viene il vescovo di Roma a dirti non solo che tu a pieno titolo eri un prete, ma addirittura che sei un esempio da seguire. Quindi da questo punto di vista è il massimo.
Don Lorenzo Milani nasceva 100 anni fa. Oggi il mondo è completamente cambiato, così come il mestiere dell'insegnante. Ma che cosa direbbe il parroco di Barbiana a chi vuole diventare insegnante oggi? Che cosa dovrebbe fare, insomma, un docente nei confronti degli studenti?
Vogligli bene, amagli. Lo dirà in una lettera a Nadia, alla fine, quando stava per morire. Nadia aveva scritto a Don Milani: io sto cercando Dio, mi dici come faccio a trovarlo? Lei di Napoli, Nadia, lui gli dirà: guarda, abbandona l'università, vai nei vicoli di Napoli, troverai sicuramente dei ragazzi che non vanno più a scuola. Prendene una decina di questi e spendi la tua vita dietro a loro per portarli al livello della cultura della terza media. Quando avrai speso la tua vita, così come è successo a me, dietro poche decine di persone, troverai sicuramente Dio come premio.
Prima di chiudere vorremmo segnalarvi un evento dove si intrecceranno musica e riflessioni e che avrà luogo venerdì prossimo 2 giugno al Centro Evangelico di Grono nell'ambito della Lunga Notte delle Chiese. Suoneranno i Vent Negru, l'inizio è previsto per le 19.
Oggi invece la RSI La 1 alle ore 11 trasmetterà la Santa Messa di Pentecoste in diretta dalla Cattedrale di Saint-Bavon di Gand, Belgio, con il commento in italiano di Francesco Muratori.
Mentre rimarremo in Svizzera per la diretta in Eurovisione del culto riformato, sempre in occasione della Pentecoste, che quest'anno verrà celebrato nella chiesa riformata di Horgen, Zurigo. L'appuntamento è tra pochissimo alle 10, sempre su RSI La 1. Il commento in italiano è di Lucia Cuocci.
E con questo è tutto. Grazie a Igor Valli per l'assistenza dallo studio e a voi tutti di averci seguiti da casa.
Da Luisa Nitti e Corinne Saug, buona domenica di Pentecoste.